Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme a Jonathan che si può benissimo presentare da solo.
Allora, buonasera a tutti ragazzi. Allora, io sono un allenatore di powerlifting, diciamo che sono una persona che si allena ormai da quella famosa soglia dei 10 anni, quindi qualcosina sulla mia pelle l'ho imparata. Spero di potervi dare una mano con il podcast.
Allora, oggi come al solito, diciamo, parliamo un po' di quello che è l'allenamento in sé per sé, no? Prima domanda, considerazione che vogliamo fare è la frequenza di allenamento. Sai, una domanda abbastanza discussa, no? Che frequenza consigli?
Allora, dipende, bisogna sempre contestualizzare un pochettino di che genere di atleta hai di fronte. E comunque, purtroppo, dobbiamo sempre stare alla logistica, diciamo così, perché purtroppo io ti posso dire, guarda, ti devi allenare 4 volte a settimana, ti rispondono. Beh, io lavoro, lavoro dalla mattina alla sera, 6 giorni su 7, e tu devi trovare una quadra. Sostanzialmente, parlando di un utente, diciamo, fitness, per ottenere un minimo di adattamenti, un 3 volte a settimana sarebbe il minimo. Quando parliamo di atleti di PL, solitamente 4 volte a settimana, solitamente lì si allenano in quel range lì.
Solitamente mi fanno questa domanda, ma io ho solo 3 giorni a settimana, riesco a fare PL?
Allora, sì, si riesce a fare PL, però chiaramente le sedute non puoi sperare siano brevi. Cioè, questo è un dato di fatto. Ci sono sia le alzate in sé per sé che a un buon livello, penso un pochettino tutti si siano ormai resi conto che già fare una seduta completa di squat ti porta via una bella fetta anche di vita, cioè proprio letteralmente. Qui è di tempo. E poi chiaramente c'è tutta la parte di muscolazione che, su cui io personalmente baso gran parte dei programmi. Quindi insomma, l'allenamento è lungo. Cioè, ci sono stati casi anche di persone che si allenano 2 volte a settimana. Devi saperlo a priori che la qualità dell'allenamento va tenuta sotto controllo perché la qualità tecnica scende proprio rapidamente a causa del tempo, dell'allenamento stesso.
Sì, io l'ho provato. Ho provato a fare le 3 volte a settimana per un motivo di tempo, cioè come parlavamo prima off camera, avendo la palestra, il tempo non c'è sempre e quindi dovevo incastrare tra un turno e l'altro e avevo deciso, mi alleno 3 volte a settimana, così anche uno dovrebbe scappare lunedì, si può allenare il martedì e non perde granché. Però mi sono reso conto che impegnavo ancora di più tempo perché ti
Era
prima...
peggio,
Eh sì,
sì,
perché
perché
fai conto se
anche
avevo squat, panca e stacco e già ero 3 ore e mezza solo per fare i fondamentali.
esattamente, cioè purtroppo la fregatura c'è sempre, dici risparmio tempo e in realtà no, ne perdi di più anche sul recupero. Mi ricordo c'è stato un bel periodo della mia vita in cui potevo allenarmi solo 3 volte a settimana e non riuscivo a recuperare, cioè mi svegliavo morto la mattina perché per concludere, diciamo, l'obiettivo giornaliero davi tutto quello che avevi e effettivamente poi ne risentiva la vita lavorativa o comunque quella sociale, perché è un problema anche questo, cioè fare l'atleta non è proprio rose e fiori, è una vita anche di rinunce, anche per quello, sai, se in determinate fasi della programmazione sei da buttare.
Sì, assolutamente. Ma se invece viene un ragazzo che ti dice: guarda, io non ho un limite di tempo, vado a scuola e il pomeriggio ce l'ho sempre libero. Possiamo fare quanto vuoi tu. Tu che frequenza consigli?
Allora, io consiglio sempre le 4 sedute, semplicemente perché la quinta seduta mi può diventare un bonus più in là, cioè quando vedo che il margine di miglioramento inizia ad assottigliarsi, mi gioco questa carta di, diciamo, una seduta aggiuntiva dove comunque si riesce a allenare un po' più da fresco e complessivamente riesce a fare più volume su tutto, chiaramente. Però sono tesori rari, cioè sono più i casi in cui ti chiedono, anche quando non hanno niente da fare, di fare meno piuttosto che fare di più.
Sì, io come ti dicevo sono passato dalle 3 alle 5 e non solo ho migliorato la quantità di volume, ma ho migliorato secondo me la qualità dell'allenamento, sì. Perché avendo più energie, dovendo distribuire meno i volumi, cioè distribuendo i volumi all'interno della settimana più su 5 giorni e non più su 3, potevo dare molto di più perché l'allenamento durava di meno e io potevo concentrarmi su quello. E quindi quello mi ha aiutato tanto, secondo me.
Sì, 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 no, ma sono completamente d'accordo con te. Ripeto, non è una fortuna che si possono permettere in tanti. Anch'io ho fatto un periodo in cui mi allenavo 5 volte a settimana perché lavoravo in palestra e quindi mi andava bene così, però sono casi rari, ecco, non è da tutti.
Sì, frequenza dei tre big, quindi squat, stack e panca.
Ok, allora solitamente quella con più frequenza è la panca, chiaramente. Sedute SBD una settimana sostanzialmente, cioè se proprio, non sempre, preferisco molto di più splittare. Se proprio la devo mettere, la metto una volta a settimana, le altre splittate. Lo stacco dipende, nel senso leveraggio, stacco regular, stacco sumo, dipende. Il sumo sicuramente c'ha una frequenza maggiore. Anche perché molte volte metto sia il sumo che il regular per i sumisti, quindi diventa in automatico almeno due stacchi a settimana. Per fare un esempio su Virginia, che comunque si è tirata i suoi 202 di stacco, lei si è sempre allenata con uno stacco a settimana, non di più, perché l'avrebbe bruciato, cioè il carico assoluto è alto, l'avrebbe massacrata su tutte le altre alzate. Quindi indicativamente quello, 4 panche a settimana, 2-3 squat, dipende, e lo stacco uno se regular, perlomeno per come la vedo io, poi chiaramente visto da soggetto a soggetto, 2 se sumo.
Sì. Diciamo anche che lo stacco vive un po' di inerzia, tende a chiamarsi tanto lo squat, tende a chiamarsi molto il muscolo, quindi ti serve, secondo me, tenere viva l'alzata per evitare di dimenticare dove mettersi, però secondo me devi stare attento a gestire i volumi dello stacco, che è quello, secondo me, più pericoloso di tutti.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi ti dico, per esempio, su Virginia, sì, uno stacco a settimana, però comunque sempre alzate pesanti con ovviamente poco volume sull'alzata pesante, però un back off a seguire dove completa la parte, diciamo, di volume. Quindi è come se dovessi fare volume e allo stesso tempo la famosa parte per tenere il carico attivo in una singola seduta, quindi quella seduta lì è tanta roba, cioè è pesante proprio letteralmente, e infatti quella è la seduta paradossalmente con meno complementari, meno roba aggiuntiva, perché so che arriva al limite.
Sì, diciamo un'altra cosa, quando tu mantieni 4 panche in un blocco di una settimana, inserisci pure una military o una shoulder press su panca a 90?
Allora, per quanto riguarda le spinte in linea di massima, non mi fa impazzire la military, perché il transfer diretto sull'alzata è poco e sostanzialmente ti costa tanto, quindi il famoso rapporto costo-beneficio è un po' a sfavore della military. In un contesto dove non mi parli di PL, ma mi parli di ricomposizione corporea, power building, eccetera, ce la metterei tranquillamente. In un powerlifter un po' meno, perché costa fare una military press. Però delle spinte tipo su un piano ibrido, quindi un po' più sulle scapole, su una panca 75 gradi, quindi non proprio verticale, ci può stare come complementare. parte il fatto che comunque io parlo di 4 panche a settimana, ma sono 2 panche gara e 2 varianti. Quindi già cambia un pochettino il quadro.
Sì, assolutamente. Però mi sono reso conto che sulla military forse è una delle cose più... che ogni coach ha la sua idea. Diciamo così.
Sì.
La military forse è uno degli argomenti più controversi, perché molti la reputano fondamentale per lo sviluppo della panca, perché ti crea una spalla forte, ti crea una spalla stondata, ti dà stabilità alla spalla quando sei in panca. E quindi tendenzialmente ti rende la panca più forte. Invece molti dicono, per me, tra lo stress articolare che devi dare già tra le panche, aggiungere una military, dove la metti, se la devi mettere pesante, diventa un po' un problema. E
allora io ti dico, ho vissuto entrambi i lati, perché io non sono, cioè almeno perlomeno finché gareggiavo, non ero atleta di me stesso, cioè non ero allenatore di me stesso, perdonami. E il mio allenatore la metteva la military, da buon atleta eseguivo, però personalmente come allenatore non mi convince molto, cioè mettiamola così, che poi le spalle io le faccio allenare lo stesso è un altro discorso, cioè c'è bisogno di lavorare specificatamente le spalle, però è proprio la military che mi diciamo destabilizza un attimo, perché effettivamente lo puoi considerare quasi un fondamentale, come aggiungere un fondamentale. Quindi il livello proprio di stress non è poco.
Sì, assolutamente. Infatti io tendenzialmente quando ho 4 panche in programma, tendenzialmente ora lascio perdere questo periodo perché vengo da un infortunio e quindi ho dovuto tutto rivalutare e in funzione
Certo.
dell'infortunio, però quando mi allenavo in salute, diciamo, tendevo ad eliminare la militare. Non era un esercizio che inserivo tra i complementari per quel motivo lì, come dicevi tu, tende a sovraccaricarti troppo e secondo me anche... Come dicevi tu, una shoulder press, io ti dico la verità, la preferisco con i manubri, perché
Sì.
comunque è una gestione del carico diversa, non sei vincolato lì. Se io ricercavo più uno sfinimento a livello muscolare, più una sensazione stile tipo bodybuilding, mettevo lì a spingere cercando di sentire la spalla e la preferivo perché era più anche a livello di articolazione spalla, non devi stare lì incastrato, mille giochi, ne metti uno e spingi.
Sì, ma il senso è quello, ripeto, che complementari per le spalle ne facciamo. La military sostanzialmente ti va a creare uno stress che ti puoi risparmiare, obiettivamente. Oltre al fatto che ti potrebbe generare di fronte a un utente non espertissimo, compensi che magari se andava a fare un macchinario o una spinta manubrio non andava a fare, cioè il bilanciere è un'arma a doppio taglio, tante cose. Quindi stai praticamente per i tre quarti di tutti i tuoi allenamenti sotto un vincolo che non ti permette di capire se spingi più con la destra che con la sinistra, eccetera, eccetera. Beh, uno, se proprio deve allenare le spalle, mille volte preferirei un manubrio per dire già come punto di partenza, per cercare di eliminare i compensi. Aggiungerlo su un atleta magari già tendenzialmente stanco. Perché comunque in una fase di volume fatta bene, stai in overreaching e non ci piove, metterci un'altra roba che tendenzialmente ti può killare, insomma, io preferirei di no.
Sì, ormai ci siamo entrati, ne parliamo, complementari.
Ok, complementari. Allora, la collaborazione con i Vikings è nata abbastanza di recente. Ci siamo trovati bene sostanzialmente perché pur non conoscendo appieno la loro filosofia, alla fine mi sono accorto che molti principi li utilizzavo già. Quindi complementari, già per esempio parlando del discorso panca, sono importantissimi sia per riempire le leve, sia per colmare delle carenze muscolari. E così via. Quindi sull'upper servono, a mio parere, servono proprio tanto. E una cosa su cui ci troviamo d'accordo sostanzialmente, che è quella che mi ha colpito più di tutto, di tutte, nel diciamo, nella programmazione, letteralmente, è che durante le fasi di intensificazione, io te lo dico molto onestamente, cioè, era una cosa che facevo, ma empiricamente, cioè nel senso, durante l'intensificazione cala drasticamente il volume, sostanzialmente, cercando di trasformare i chili da volume in chili su poche rep, ok, belle pesanti. E io guardavo queste programmazioni, le mettevo su carta e dicevo, sì, ma questo non fa niente. Cioè, letteralmente parlando, no, arrivavo a fare, che ne so, 10 rep pesanti. Sì, ma hai fatto 10 rep, non hai fatto niente. Quindi, poi, il bello di essere, diciamo, della contaminazione con i Vikings è che ho ottenuto la spiegazione, diciamo, a questa cosa che io già facevo. Giustamente, quando tu vai a trasformare, se elimini drasticamente il volume, perdi gli adattamenti che avevi costruiti. Cioè, magari riesci effettivamente a comunque migliorare la performance in termini di chili, però potevi fare meglio, perché alla fine di tutta quella fatica che hai fatto per fare 36, 40 rep di volume a carichi belli alti, alla fine tutti quegli adattamenti lì si rischia di perderli, sostanzialmente. E i complementari ti aiutano a tenere su la parte di volume non intaccando quella nervosa. Quindi è stato, diciamo, una bella quadra nel modo di programmare, secondo me.
Sì, infatti, non sei solo che mi dice questa cosa. Molti di quelli che ho intervistato mi dicevano la stessa cosa. Dice, alla domanda, in fase di intensificazione, che si fa? Loro dicevano sempre, cioè, noi tendiamo addirittura quasi a aumentarli o
aumentare
un volume alto sui complementari, perché non ce l'abbiamo nei fondamentali. Quando nei fondamentali abbiamo già un volume alto, non ne va ad aggiungere altro troppo, perché poi troppo volume, diciamo, che fa l'effetto contrario.
Quindi, sì.
Però quando i fondamentali si abbassano, inevitabilmente il sistema nervoso centrale parte, quello è inevitabile. E quindi in quel caso, secondo me, entra utile anche in un blocco di intensificazione utilizzare le macchine, perché riesci a fare volume mirato, ci vai, ci puoi macinare di più, ma non vai a far entrare tutti quei sistemi che ti servono per fare un affondo col bilanciere.
Esattamente, esattamente. Cioè, la logica è proprio quella lì, ma infatti, diciamo che parla di scuola americana, quello che vuoi, però il problema prima è che si tendeva a essere troppo lineari nel modo di ragionare proprio, cioè non ti parlo solo della programmazione, volume, cioè immaginavano i blocchi proprio letteralmente come blocchi, quindi qua va volume, qui si deve scendere, qui si fanno 5 rep perché poi c'è la gara. Cioè, nel senso, sicuramente c'ha dei vantaggi, ripeto, se tu fai fare un lineare a un principiante cresce, cioè rispetto a una scheda da palestra gli puoi fare un lineare a carichi bassi, esplode comunque, però il discorso è quello, si può fare meglio questa cosa qui, e il modo principale per farlo meglio è quello lì, cioè sai che il sistema nervoso viene messo a dura prova dall'aumento di intensità, bene, ti faccio lavorare comunque, ma lasciandoti in pace la testa, in un certo senso.
Sì, ho fatto un video inerente a questo 2 giorni fa,
sulla
progressione lineare, e dicevo proprio questo, se sei un principiante, mettiti lì, lavora, non hai grossi problemi, devi ancora prendere proprio il feed con l'esercizio, quindi devi solo lavorare. Ma se sei un intermedio avanzato, o quasi un principiante intermedio, non basta. Non basta fare una progressione lineare, perché
no, purtroppo,
gli adattamenti hanno bisogno di tempo, come dicevo nel video, hanno bisogno di tempo, e quel tempo tu con la progressione lineare non lo dai. Quindi conviene lavorare in altri sistemi che ti fanno avere i benefici di tutti e due i sistemi, diciamo.
Esattamente, esattamente. No, ma in linea di massima, diciamo che il lineare c'è modo di farlo funzionare anche sull'intermedio, sull'avanzato, però bisogna attuare gli stratagemmi, perché è chiaro che se uno ha un carico assoluto alto, lo puoi apportare a fare il 6x6 more, cioè non, anche al 75%, cioè anche diciamo carichi reputati bassi, però se il carico assoluto è alto lo bruci, quindi se non diciamo attui degli escamotage non va a finire benissimo su un avanzato, ecco.
Sì. Tendenzialmente tieni sempre dei complementari per esempio per le gambe?
Sì, in particolar modo ti dico, io adesso ho ordinato la belt, mi deve ancora arrivare, la pressa non mi dispiace, perché, ma anche per il semplice fatto che non devi pensare molto, cioè ti metti lì, spingi, non c'hai troppi stressor, ecco, diciamo, dal gesto in sé per sé. Poi dipende sempre, ripeto, dall'obiettivo. Quando si parla di atleti, più sono funzionali all'alzata, meglio è. Quando si parla di magari il risultato estetico, se gli devo fare una preattivazione per il gluteo, glielo faccio. Cioè, non è niente di sbagliato, insomma.
Ok, se dovessi dire un esercizio complementare a gruppo muscolare.
Ok, allora, diciamo, direi good morning principalmente per la schiena. Lo vedo come complementare dello stacco addirittura. Poi per la parte superiore, lavorare tanto sui tricipiti, secondo me è una buona mossa. Per la catena posteriore, carina la GHD, per esempio, mi piace assai, non è troppo stressante, c'hai un bello stimolo. O lo stacco rumeno anche, perché no? E quadricipite sostanzialmente diciamo che lo attiviamo ovunque, quindi è raro che lo vado a utilizzare proprio in maniera specifica. Ripeto, poi cambia il discorso se mi stai parlando di una gara, vuoi inserire la belt, vuoi inserire la pressa, ok, ci sta, perché hai tolto tanto volume dallo squat sostanzialmente, quindi sì, altrimenti sulla catena anteriore non ci vado pesante, ecco, perché è già molto stressato.
Spalle?
Allora, spalle, solitamente, ripeto, come spinta mi piace lavorare su un piano inclinato, non una spinta totalmente verticale. Poi un po' di alzate laterali, posteriori, lavoretti che comunque aiutano nella stabilizzazione complessiva dell'articolazione, però diciamo il grosso lo faccio con il lento, con manubrio.
Sì, tendenzialmente il good morning è un esercizio che ho voluto sempre provare, però
sì,
mi insidio col bilanciere normale. È arrivata la safety una settimana fa, esattamente il giorno prima di chiudermi.
ok.
Non l'ho provata, però probabilmente reinserirò questo esercizio come il good morning, perché comunque secondo me è una mia parte carente la catena cinetica posteriore, quindi ci andrò a lavorare pesante e soprattutto vado a lavorare lombari. Io utilizzo tantissimo GHD e GHR, ce l'ho in palestra, lo utilizzo tanto. Mi piace molto anche il feed che ti dà, perché poi comunque devi avere un minimo
Eh sì, devi saperli usare i femorali per sentirli, sì.
di... Sì. Però è un ottimo esercizio se riesci a reclutare bene quello che è il coso. Ho preso la panca per fare sissy squat. E la sto provicchiando perché mi è arrivata a casa. Una volta che sono qui in quarantena l'ho fatta arrivare a casa. È carina, però niente di preoccupante, ci faccio.
Niente.
Sì, un esercizio che puoi tranquillamente evitare, cioè non è così fondamentale. Però è un modo per variare. Quando tu hai una piccola cosa, alla fine non
Certo,
costa nulla, ti passi il tempo.
ma infatti. Ma il good morning secondo me è un esercizio veramente completo, solo che è complesso. Quindi, per dire, per rifarmi un attimino sempre il discorso dei Vikings, spesso e volentieri si vede tirare forte con il good morning, anche a basse rep. Dietro questa magia, cioè, ci sono sempre blocchi sui good morning dove si letteralmente impara a fare good morning, che è roba da fare 4x15, 4x12, 4x10, che proprio a livello di coordinazione non è proprio il più facile degli esercizi. Una volta che poi, insomma, si riesce ad amministrare un pochettino, si, anche lì ci metti quasi una progressione da fondamental quasi. E ci si lavora anche pesante, perché chiaramente il trick ti deve aiutare magari nello spot, nella fase più critica dell'alzata o per riparare un errore. Sei fatto, c'hai 200 kg di squat e 100 kg di good morning, non ti aiuta. Cioè, quando sei in un massimale, non è che hai imparato a uscirne fuori grazie a 100 kg di good morning, sicuramente. Però, ecco, quando impari a usarli a carichi simili a quello dello squat, ti può salvare letteralmente quando sbagli una traiettoria. Comunque, siamo esseri umani, pure l'atleta più avanzato sbaglia, e quindi un'imprecisione, una sbavatura, se c'hai i muscoli lo tiri su.
Sì, a me è capitato, con gente di 90 kg sulle spalle.
È capitato, quindi...
E lì sì, oh, e poi se devi essere anche un tipo che ti piace stare lì a spingere quando non c'è più. Però, per esempio, anche da questo canto qui, secondo me il good morning è un esercizio che ti educa a, sì, in una posizione strana, perché sei totalmente sbilanciato, col fruco quasi in avanti. Certo. Il peso sulla schiena non è messo nel punto ottimale, sicuramente, perché tende a farti affrontare. Sì. Però ti insegna a spingere in un punto, secondo me, non favorevole a te. Quel tipo di allenamento, anche mentale, ti aiuta, come dicevi tu, se fai una cosa poi fatta male, certo, riesci grosso modo, poi certo, se su super massimale difficilmente tirerai su, però...
Eh beh, certo, no. Sì, però ti dà una grossa mano, sì, no, assolutamente. Poi lo scopo educativo per quanto riguarda il grindare, allora sì, cioè ci sono degli escamotage per, a parte il good morning, in generale, per cercare di educare un pochettino a tirare, però sostanzialmente è classificabile quasi come neurotipo, cioè ci sono delle persone che non ce l'hanno, cioè non ce l'hanno l'indole di andare contro, cioè quando sopraggiunge la sensazione di morte, dice ok, è fatta, basta. Ci sono persone invece che grinderebbero anche bicipiti, cioè... Quindi quello, cioè, ci sono dei limiti purtroppo che poi dipendono dal soggetto stesso, dall'atleta stesso.
Sì, però mi sono reso conto di una cosa, che in palestra alleno alcuni ragazzi e capita che metto tipo un piccolo test, non un test massimale, perché okay, sono comunque ragazzi che iniziano, quindi magari sai tipo un test 3 RM, però magari mi accorgo, li faccio spingere un po' di più, sempre tecnicamente, e loro lo lasciano, ne potevano fare altre 2-3, lo lasciano. E al fine mi fanno, ce la potevo fare. Però ho capito cosa vuol dire rimanere sotto il bilanciere. Io dico sempre, è più educativo rimanere lì.
Vabbè, tanto ci si deve rimanere per forza sotto al bilanciere una volta nella vita. Quindi un metodo che a me piace ogni tanto è tipo l'avvicinamento verso carichi pesanti. Quindi, che ne so, devi fare 100 kg, gli riprendi, gli fai il video all'ultima di riscaldamento a 92. E che quello ci sta già lamentando, cioè sta dicendo no, non ce la faccio, cioè, glielo fai vedere e dici guarda che è velocissimo, e già gli scatta qualcosa in testa, perché di fronte alla realtà dice ah, forse sono io che esagero le sensazioni. Quindi sì, bisogna lavorarci sostanzialmente anche sugli aspetti caratteriali delle persone. Il nostro lavoro, cioè da allenatori, far tirare il massimo sì in termini di chili, ma anche di testa agli atleti.
Sì, assolutamente. Parliamo un po' di varianti delle tre alzate.
Ok.
Quali sono le varianti che preferisci per lo squat?
Allora, per lo squat, solitamente mi piace far utilizzare la safety per fare un high bar, perché sicuramente in ambito PL l'high bar proprio inteso col bilanciere non... cioè non c'ha quel feed che non mi piace assai. Preferisco usare, se ci sono, dei bilanci speciali per fare le varianti. Poi io sono un grandissimo amante del tipo delle catene, quindi diciamo carico progressivo, elastici, queste robe qui, meno dei fermi, onestamente. Cioè, vedo, diciamo, più come una cosa positiva tutto quello che va a incrementare l'intensità, però senza fare troppe isometrie, troppe, ok? Perché molte persone, tra l'altro, sono, cioè molti atleti che comunque a livello coordinativo sono già preparati sostanzialmente, li metti in crisi perché tu vuoi insegnare, cioè cerchi di insegnare a spingere al massimo fermandoti, e proprio, cioè, gli proprio crea degli scompensi in testa, letteralmente, non sanno affrontare bene la dinamica. Chiaramente su una panca cambia tutto, perché fa parte del gesto tecnico, cioè il fermo al petto fa parte del comando gara, quindi già sono più abituati a una sensazione del genere. Sullo squat non è raro vedere gente che fa il fermo in buca anche in gara. non è una furbata, cioè purtroppo non è tanto furbo. Poi, per esempio, per dire sulla panca, ho preferito la discesa lenta, perché per il discorso del ipertrofico, letteralmente parlando, del tempo sotto tensione, ti aiuta sia a capire meglio quali muscoli devi usare, sia proprio letteralmente, quindi a livello coordinativo, sia a livello ipertrofico, perché aumenti sostanzialmente l'intensità dell'esercizio.
Sì, ti dirò, per esempio, questa cosa l'ho vista su di me, il fatto del fermo in buca. Quando faccio lo squat, ho un feed quasi migliore se ho il fermo in buca in programma,
Esatto,
che farlo a volte senza. Infatti mi sono reso conto che perdo un tempo quando faccio lo squat, che risalgo, è come se in un certo senso nella risalita tentenno un po'. Ora, fai conto che quando arrivo in buca ho dei fastidi per quanto riguarda l'infortunio. Quindi ha un po' che non mi alleno bene come si deve, cioè non avendo fastidi, e quindi può essere secondo me anche condizionato da quello. Il fermo in buca
Sicuramente, sicuramente. Però, cioè, per la mia esperienza, ti dico, non sto dicendo assolutamente che non è una variante utile. Di nuovo, empiricamente parlando, vedo che diversi atleti è come se gli fa perdere punti coordinazione, cioè invece di essere i più rapidi possibili dalla buca, iniziano a diventare lenti. Quindi non lo metto più di tanto per questo motivo qua, sostanzialmente.
Quando fai riferimento a squat con fermi, anche squat sui pin, tendi a evitare?
Allora, lì è un po' diverso, squat sui pin è un po' diverso, così come per dire, io ho fatto per mesi e mesi il box squat all'americana, no? Quello dove ti siedi e poi riparti. Lì è un pochino diverso, perché comunque devi cercare un attimino cioè, diciamo, la parte interessante dell'esercizio è proprio la concentrica nel punto critico. Difficilmente il punto critico è la buca, è quello, quello che un attimino mi fa riflettere. Cioè, apprezzo mettere, per esempio, un pin allo sticking point. La buca, di solito, che è il momento dove devi rinvertire più velocemente il movimento, lo trovo leggermente un controsenso. Se ci pensi, non è mai la buca in sé per sé lo sticking point, ma è sicuramente sopra. E quindi, ripeto, preferisco evitare. Altri tipi di lavori, come i pin, li metto spesso.
Sì, tendenzialmente comunque il principale errore è l'uscita dalla buca quando tu tendi a
Sì, esatto.
spegnerti quando esci. E il pin può essere educativo anche su questo, cioè stando lì che devi recuperare l'alzata e spingere, che in un certo senso ti appoggi sui pin e spingere in quel punto lì, ti dovrebbe dire continua a spingere sempre, che poi.
Esattamente, sì, la logica dietro è quella, di sicuro, però
Tutto in teoria.
poi tra il dire e il fare, torniamo lì.
Sì. E invece per lo stacco?
Allora, per quanto riguarda lo stacco, mi piace il complex, quindi classico, che ne so, una mezza rep fino al ginocchio, poi riporta a terra, di nuovo fermo al ginocchio e alzata completa. O comunque, diciamo, fermi al ginocchio, perché è il punto più critico, torniamo lì, cioè imparare a salvarsi dal punto più difficile dell'alzata, almeno parlando del regular. Nel sumo, il fermo in incastro, ho visto che su molte persone, diciamo, è stato educativo a livello proprio di non partire, non strapparlo di schiena, perché solitamente chi ha difficoltà ad approcciarsi col sumo è perché lo mischia ancora al regular, cioè fa dei collegamenti che non ci dovrebbero essere con un'altra alzata perché sono due alzate diverse. E quindi ecco, stare un pochettino sotto ad aspettare che parte il bilanciere, secondo me è una cosa educativa ed è buona, oltre al fatto che comunque lo sticking point del sumo è in basso, quindi anche lì, cioè, torniamo sempre al solito discorso, ti insegna a uscire dai guai un pochettino.
Io mi sono fatto male per questo motivo, perché facevo un sumo in stile totalmente regular, quindi mi sono fatto male lì perché tiravo senza avere una linea di logica e mi sono fatto male. E il fermo con incastro, come dicevi tu, è stato quello che mi ha fatto fare il saltino di qualità, non tanto a livello di chili perché con l'infortunio non ho caricato più tanto,
Certo.
però a livello di tecnica si vede la differenza. Stare lì nel fermo d'incastro ti insegna a spingere di gamba, perché
Esattamente.
in quel punto lì tu devi far entrare la gamba, se no con la schiena compensi, se alzi il culo te ne accorgi subito. Quel punto lì è stato infatti il fermo d'incastro, secondo me, una delle varianti più interessanti sullo stacco, sia che sia regular che sumo.
Sì, certo, vabbè. Sul regular secondo me meno, cioè nel senso se ti viene insegnato bene il regular, secondo me è l'alzata più facile in assoluto, cioè proprio a livello tecnico è quella che richiede meno coordinazione di tutti, cioè è molto elementare come gesto, solo che dipende sempre chi te lo insegna o semplicemente se sei autodidatta. Non riesci a vedere determinati passaggi che per un atleta sono scontati. Cioè, per farti, diciamo, l'esempio basic, io quando mi allenavo in palestra, in una palestra commerciale, prima di conoscere il PL, c'avevo 140 kg di stacco regular. In quella palestra mi vedevano come se fossi letteralmente un mostro, perché erano 140 kg. Capito? Erano tanti. E poi ho capito, conoscendo il ragazzo che poi mi ha istradato nel powerlifting e mi ha fatto appassionare, che in realtà sbagliavo qualcosa, sbagliavo qualcosina. Quindi semplicemente la spiegazione tecnica del gesto, senza nessuna variante, perché io nello stacco personalmente non ho mai fatto varianti sul regular, mai. Semplicemente capendo come mi dovevo muovere, in 2 mesi sono passato da 140 a 190 in 2 mesi. Quindi fa tanto, ecco, anche chi e come ti spiegano le cose.
Sì, questa cosa me ne sono accorto anch'io. Ho avuto questa salta di qualità nel primo programma che abbiamo fatto in collaborazione con Gianluca. Quando abbiamo fatto in collaborazione che lui mi ha iniziato a seguire, tipo ho fatto saltini. Infatti, quando tiravo i MAV, perché all'interno della programmazione avevamo dei MAV, facevo sempre PR. Quindi, tipo, avevo uno squat a 150 kg. Ho fatto tipo il primo MAV 170, poi l'ho portato a 190 e l'ultimo tipo avevo fatto l'estate scorsa 202. Quindi,
Bel saltino, sì.
sì, nel giro di un anno, prima di, ed ero anche lì, mi ero infortunato, cioè che avevo l'infortunio, avevo tirato i 2-2 con l'infortunio. Ora devo tirare un po' la resa perché per ora lavoro di infortunio, non recupero. E quindi non riesco
Certo.
a fare tutto, però sì, parliamo dell'ultima cosa, autoregolazione.
Ok.
La utilizzi?
La utilizzo, però diciamo che è un mezzo, a mio modo di vedere le cose, che va usato un po' con parsimonia, nel senso che dipende a chi va somministrato. Il concetto, secondo me, che dovrebbe passare è che l'autoregolazione non è solo l'RPE. L'autoregolazione è anche capire se una percentuale quella giornata non la devi fare. E io sono stato la prima vittima diciamo, di questo processo, perché io in tutto, ho sempre avuto la testa da atleta, che sfiora quasi l'ortoressia, cioè scritto su un pezzo di carta si può fare e si deve fare così. Cioè, se una dieta c'era scritto 80 grammi di riso, se ce n'erano 85, 5 grammi di riso li toglievo. In allenamento dovevo fare 6 per 6 all'80%, cascasse il mondo, io lo devo fare. Allora, quindi secondo me sicuramente se è andato tutto bene durante la programmazione, quello che c'è scritto, e se soprattutto ovviamente l'allenatore è preparato, si può effettivamente fare così come è scritto, però ci sono tante variabili nella vita che diciamo non puoi proprio sottovalutare. Cioè, ma dall'esempio stupido, dal ragazzino che va il sabato sera subriaca e si allena la domenica. A uno che lavora in fabbrica, un giorno ha fatto il turno di notte, devi un attimino ammorbidire. Quindi anche perché voglio dire, il corpo non è che riconosce i chili, il corpo riconosce lo stimolo. Quindi sostanzialmente la tendo più a interpretare come una fascia di carico. Diciamo, quando si parla di percentuali. Se è possibile, se è andato tutto bene, hai fatto tutto quello che dovevi fare, non hai sgarrato niente, la fai così come è scritta. Se sai che già devi arrivare all'80%, ti pesano 60, il 60%, due domande me le farei, perché uno con la testa forte alla fine lo chiude lo stesso, ma probabilmente farà la metà delle rep, si farà male perché a pur di chiudere quello che c'era scritto lì, si andava ad uccidere sostanzialmente. Poi, per quanto riguarda l'RPE, invece, non è niente, cioè non è una cosa aliena, una cosa così astratta, voglio dire. L'obiettivo è rendere misurabile quello che fai. Quindi, come riesci a programmare un blocco a percentuali, riesci allo stesso modo a programmare un blocco su, che ne so, vuoi migliorare sulle 5 rep, mi devi fare 5 rep a tot RPE e fare la progressione su quello. Non è niente di così astrale come fanno passare, insomma.
Sì, diciamo che però secondo me per giocare ad una progressione di RPE percepito, quindi magari ti posso dire con un carico settimana 1 tu fai 5 RM con RPE percepito 9, chiocciola 9 come si scrive, e magari la settimana 5 tu mi fai lo stesso carico dopo aver fatto il blocco con però una volta RPE percepito 7. Quindi sei ipoteticamente migliorato perché stesso carico
Sì.
meno RPE, però devi essere secondo me avanzato per capire che
Devi
quello era
essere,
RPE
sì,
9.
allora torniamo un po' a quel discorso del neurotipo praticamente. Potrebbe succedere anche che sei di fronte a uno che tira sempre, quindi in 2 settimane è bruciato, così come puoi capitare con quello che non tira mai e quindi non migliora mai, perché sta sempre sotto la soglia allenante. È chiaro che per dare l'RPE un minimo di scuola, tra virgolette, deve averla fatta, cioè nel senso deve sapersi conoscere. Per farti un esempio, tornando a parlare di Virginia, lei nell'ultimo periodo ha allenato lo stacco a RPE. Quindi quando io ti do un RPE 8 su 4 rep a una che c'ha 200 in canna, lo so che gli prude, lo so che vorrebbe tirare la mazzata, però è bravo, cioè nel senso deve essere bravo anche l'atleta a rispettare perché sa che ne paga le conseguenze. e la maggior parte delle volte, come in tutte le cose, si impara scottandosi, sostanzialmente. Cioè, una volta tiri, poi arrivederci per una settimana e li capisci che magari...
Non ne valeva la pena.
Non ne valeva la pena, esatto.
No, eppure ti dirò che io, per esempio, su me stesso, che per ora mi sto autoprogrammando per via dell'infortunio,
okay,
ho trovato, per esempio, utile tenere tutte e due le programmazioni. Quindi tengo sia un'autoregolazione, ma più o meno mi faccio un'idea quando mi scrivo il mio programma del carico che vorrei utilizzare. E già lì mantengo più o meno quel carico lì, magari aumento, diminuisco del 2-3% in base alla condizione, all'infortunio, a quello che ho fatto prima. Se mi sono, se avevo magari i cazzi in palestra, carica, scarica bilancieri, fai, dici, comunque lavori, avendo l'infortunio si appesantisce. E allora in quel tipo di lì mi faccio un'idea e dice, ho un 5x5, vorrei lavorare con questo carico, però ho linee margini, magari quel giorno mi sento bene, è inutile secondo me stare sotto, quel giorno mi sento bene e tiro, cioè, se ne ho la possibilità spingo un po' di più, però mai arrivare a quella soglia lì. Ma invece come vedi, per esempio, top set con back off?
È un metodo che uso abbastanza, anche quello lì. È carino perché comunque, diciamo, ti permette di uscire un po' da quella visione che quando si fa volume non si tira e quando si fa intensificazione si tira sempre. Diciamo che ti aiuta sia a mantenere la sensazione del carico pesante addosso, ma sostanzialmente riesce a macinare volume facendo il back off. Quindi chiaramente il top set non sarà mai una roba ultra voluminosa, sarà magari un qualcosa di bello pesante, però diciamo breve ma intenso, e poi ti devi fare il culo da stanco, quindi è veramente interessante come tipologia di lavoro, ecco.
Ma tu come lo vedi invece un top set fatto anche ad alte rep e poi gestire un back off da lì?
Si può fare pure, c'è modo anche per programmare in questo modo qui. Ti dico, io preferisco più la modalità in cui ti faccio provare il carico leggermente più pesante, perché poi bisogna sempre vedere come viene formulato il back off. Ci potrebbero essere delle sensazioni un po', come ti posso dire, se mi fai, per dire, 8 rep, a me 8 rep mi pesano anche a 100 kg, quindi la percezione di fatica viene un po' falsata anche da questa cosa qui, e il back off ne è la conseguenza. Quindi c'è il rischio che tiro troppo poco a rep alte e poi quando vado a fare il back off non sto facendo roba allenante sostanzialmente. Però poi dipende sempre dalla bravura dell'atleta. Per esempio, è una cosa che attualmente sta facendo sia Susanna che altri ragazzi che stanno allenando, stanno, diciamo, nella fase di volume, hanno fatto questa roba qui, hanno fatto tipo l'8RM, oppure fare, che ne so, una serie da 8 RPE, 9, queste cose qui, e poi fare back off. Però deve essere uno che è un pochettino... si sa gestire, perché sennò si rischia o il troppo o il troppo poco, sostanzialmente.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te, e io l'ho provato su me stesso questa cosa. Avevo messo così per provare un top set 10 colpi.
Esatto.
Che è assurdo, non provatelo. E perché? Perché probabilmente io ho detto, voglio vedere che succede. Mi sono messo lì e ho iniziato. Già tu per arrivare al top set a 10 ci stai un'ora. Perché devi fare, faceva anche saltini piccoli, quindi saltavo piano piano, già ho fatto tipo 5 serie per arrivare al top 7, perché il problema del top 7 è anche questo, andare a trovare il carico, quindi macini un po' di volume prima, e mi sono reso conto che il top 7 l'avevo chiuso allo stesso carico con cui ci facevo un 5x10, il back off poi avrei caricato di meno, quindi avrei fatto 4 serie con meno peso, non aveva
esattamente
senso.
Esattamente. Vabbè, chiaramente dipende sempre come lo imposti, perché se tu lo pensi come allenante, no? Come dici tu, se l'obiettivo è fare volume magari in quella seduta, tu facendo salti piccoli, la parte di volume la stai coprendo sia all'andata che al ritorno, sostanzialmente. Però ci sono, ecco, diverse tipologie di ramping e back off, cioè sia quello dove vai a tirare tanto, quindi ti risparmi il più possibile nel ramping. E poi dopo devi dare il sangue nel back off e così via, insomma. I metodi sono tanti, però poi è sulla pelle che capisci se funziona o no, perché quello è.
Sì, mi sta venendo a ridere perché mi sono ricordato di un ragazzo che seguo in palestra, che gli ho messo un top 7 perché comunque lui ha iniziato, non si è mai allenato, mai niente, quindi comunque cresce abbastanza veloce.
Velocemente, sì.
Sì, proprio, quindi non ha senso secondo me programmare, tengo un'autoregolazione con lui, perché proprio i miglioramenti sono giorno per giorno. Basta che io
Sì,
prima...
no, in quel caso lì non ha
Se una
senso.
percentuale che prima mi faceva una rep me ne fa 5 dopo 2 settimane, non ha senso. Allora gli ho fatto fare un top 7 a 10 con back off sempre a 10. Tipo lui mi aveva macinato quasi 90 rep. Però siccome teneva tipo leg day alla settimana, aveva una settimana
Ok.
per recuperare e mi diceva che era la prima volta che provava quel tipo di volume lì altissimo. E la differenza c'è.
Certo,
Però si fa vedere se...
all'inizio lo soffri parecchio, però comunque, ripeto, cioè nel senso sul neofita, senza prenderci troppo in giro, anche semplicemente fare bene i fondamentali cambia completamente, quindi cioè, tu per tranquillamente 4 mesi puoi tranquillamente non pensare a niente. Cioè io mi ricordo di programmazioni che ho fatto senza né riferimento alle RPN e percentuali, le persone miglioravano in automatico perché comunque è un collegamento automatico. Dico ok, cioè nel senso c'è una progressione di volume o c'è una progressione di scusami, di intensità, si inizia a modulare da solo. E con questo giochino qua, sostanzialmente, anche scrivendo 3x5 per dire la persona migliorava. Quindi poi va tutto contestualizzato, è chiaro che non lo fai su un intermedio, un avanzato, però cioè, sul novizio c'hai talmente tanto margine che ti puoi permettere veramente di spaziare, di divertirti.
Sì, perché comunque un novizio ha carichi bassissimi, quindi praticamente anche un volume altissimo a livello di tonnellaggio è lì con lì. Però se lo
Esatto.
vai a mettere un intermedio che è già un massimale più alto, rischi sempre con quel fatto dell'articolare, tendini e
Certo.
quant'altro, che non sono
Ma
tutto
no, ma anche
muscolare.
perché, ripeto, sul novizio alla fine l'obiettivo principale, secondo me, non sono neanche i chili in sé per sé, sono proprio coordinarsi meglio. Cioè, ma la maggior parte dei chili che vengono fuori dopo la prima programmazione di PL non vengono fuori perché hai scritto la programmazione della Madonna, ma semplicemente perché quello è diventato più bravo nel gesto tecnico, facendolo, aumentando la frequenza da fare uno squat paro a una volta alla settimana nel leg day da BB, passare a fare uno squat come Dio comanda e farlo già 2 volte a settimana migliora sicuro. Quindi ripeto, sì, cioè nel senso tecniche avanzate, sì, però bisogna anche un attimino lasciare spazio a quello.
Sì, sono pienamente d'accordo con te. Infatti, quello che dico sempre è quando vi vendono a chi inizia un prodotto che chissà che cosa deve essere, c'è un problema perché effettivamente non hanno
Capuzza.
neanche, sì, non hanno neanche i dati su cui
Esatto.
programmare. Quindi, tendenzialmente, i primi protocolli sono protocolli introduttivi che servono per iniziare a mettergli un po' di carburante. Gli devi dare tempo di macinare lavoro, 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 lavoro. Quando hanno la tecnica anche un po' consolidata. Cerchi di capire anche i suoi punti deboli, dove sono i punti deboli dell'alzata. Se ancora non sanno fare squat, non troverai mai i punti deboli.
Esattamente, esattamente.
Dai, io ti ringrazio per la disponibilità.
Giù, io ringrazio te, è stata una bella esperienza, insomma, spero che di poter essere stato d'aiuto a qualcuno.
Sì, assolutamente.
Perfetto,
Lascerò qui sotto in
ovviamente.
descrizione i tuoi link. Di Instagram, così chiunque vuole andare a dare un'occhiata sia alla tua palestra che al profilo può andare.
Grazie mille, Giù.
Grazie a te e una
È
buona
stato un
serata.
piacere.
Anche per me.
Ciao.